Oggi cominciamo un nuovo studio, come avrete indovinato. Oggi cominciamo il libro di Filippesi. Noi qui nella Calvary prendiamo un libro alla volta e studiamo versetto per versetto, capitolo per capitolo, attraverso il libro che scegliamo. E quindi per i prossimi mesi, diciamo, 2 mesi circa, saremo in questo libro di Filippesi. E la parola chiave di questa lettera è gioia, ok? La parola chiave è la gioia. Non parla di una gioia qualsiasi, ma come vedremo è la gioia che si ha in Cristo Gesù. E quindi spero, prego, che in questi mesi possiamo vivere per esperienza questa gioia. E forse uno dice... Sì, ok, bello Tyler, la parola di Dio dice così, gioia, però tu non sai com'è la mia vita attualmente. Come posso avere questa gioia? Come mi puoi parlare di gioia quando la mia vita va come sta andando? Bella domanda e ho buona notizia per voi, perché questa gioia di cui parla Paolo in Filippesi va oltre le circostanze della vita. È una gioia che uno può avere anche se la vita sta andando a rotoli, perché Paolo scrive come prigioniero dell'impero romano e lui dice che anche lui ha questa gioia, quindi lui come prigioniero ha questa gioia. E quando i filippesi ricevono questa lettera, sappiamo che loro erano poveri, loro stavano vivendo qualche divisione interna nella chiesa. Loro erano visti da fuori come strani nella cultura in cui vivevano, erano perseguitati, eccetera, eccetera, eccetera. Ma Paolo scrive anche a loro, rallegratevi nel Signore, sapendo che anche loro potevano vivere in questa stessa gioia. Paolo li scrive diverse volte, rallegratevi nel Signore. Quindi penso che anche noi, anche se la vita non sta andando come vorremmo, anche se stiamo passando un momento brutto, siamo, diciamo, proprio nella situazione in cui Paolo e Filippesi si trovavano quando ricevevano questa lettera della gioia. Quindi io prego che il Signore possa unirci tutti quanti nella gioia che c'è in Cristo Gesù. Come dice Neemia 8:10, la gioia dell'Eterno e la nostra forza. Amen. E che il Signore possa insegnarci proprio questo. Bene, i primi versetti abbiamo già letti, però leggo di nuovo il versetto 1 e 2. Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Allora, un po' riguardo questo libro. La prima cosa è evidente. È una lettera, ok? Questa è una lettera, come la maggior parte dei libri nel Nuovo Testamento. In questi primi versetti, sì, è chiaro, è una lettera che Paolo scrive. Non è tanto un discorso teologico come Efesini o come Romani, che Paolo ha proprio un discorso sistematico sulla teologia. Questo ha invece la forma di una lettera personale, una lettera di amicizia che un amico scrive ai suoi amici. E perciò è molto personale, è molto intimo, molto semplice. E quindi vedremo proprio questo. Paolo li scrive per aggiornare sulla sua situazione, li scrive per ringraziare per quello che avevano fatto per lui, li scrive per esortare, per proteggere dai legalisti, per incoraggiarli. Paolo scrive una lettera ai suoi amici. E anche se questa lettera non è stata scritta a noi, ovviamente non si chiama l'epistola dell'apostolo Paolo ai Montebellunesi, si chiama ai Filippesi, vero? Però è anche qualcosa che può parlare a noi. Paolo scrive questa lettera dopo aver trascorso quasi un anno nel libro di Atti. Conosciamo bene Paolo, ok? Lui è l'apostolo chiamato a portare il Vangelo alle nazioni. E lui probabilmente scrive questa lettera da Roma, ma settimana prossima ne parleremo un po' di più. Scrive assieme ad un altro, e si chiama Timoteo, conosciamo anche lui. Paolo lo chiama il suo figlio nella fede, era un suo discepolo, uno che ministrava assieme a lui. Infatti Timoteo era con Paolo quando stavano viaggiando, quando sono arrivati a Filippi per fondare questa chiesa. E quindi i filippesi conoscono di persona Timoteo. Però diventerà chiaro che Paolo è l'autore principale, perché più avanti parlerà di Timoteo in terza persona. Quindi Paolo, assieme a Timoteo, manda questa lettera, però Paolo è l'autore principale. Poi avete notato come si identificano come servi. La parola nel greco è doulos, che potrebbe essere anche tradotto schiavi, ok? Schiavi. Sono schiavi di Gesù Cristo. E vedremo più avanti, proprio in questa lettera, che Gesù è un doulos disceso dal cielo per servire noi. E quindi potremmo dire che Paolo e Timoteo, i servi o i schiavi, sono i servi del servo, colui che è il nostro esempio in tutto questo. Quindi, da Paolo e Timoteo ai santi. Allora, chi sono questi santi? Noi viviamo in un paese che ha una definizione particolare dei santi, che sono persone super duper santi che hanno vissuto tanti anni fa. Invece la Bibbia ha un'altra definizione della parola santo, cosa vuol dire essere un santo. E praticamente un santo è chi ha creduto in Cristo Gesù, chi è stato santificato in Cristo. Quindi ogni credente, ogni membro, diciamo, della Chiesa è un santo, e tutta la Chiesa. Infatti Paolo dice tutti i santi, e vedremo altri quattro volte solo nei nostri versetti questa parola tutti. Paolo scrive a tutta la Chiesa, non soltanto un paio, ma a tutta la Chiesa. Lui vuole unire la Chiesa. E vediamo che non è soltanto ai santi, ma un gruppo tra i santi, che sono le guide della Chiesa, gli anziani e i diaconi. Loro sono sempre santi, fanno parte della Chiesa, ma hanno il compito particolare di guidare e condurre la Chiesa. E quindi Paolo scrive a tutti, anziani diaconi, ma tutti i membri della Chiesa. Okay? E vediamo che questa Chiesa si trova a Filippi. Filippi. Vogliamo considerare brevemente questa città, perché aiuta a capire il significato della lettera se capiamo la città. Allora, si trova al giorno d'oggi nel nord della Grecia odierna, però era nella provincia di Macedonia ai tempi romani, nel primo secolo. Praticamente prende il suo nome da Filippo il II di Macedonia, che è il padre di Alessandro Magno. Forse avete sentito di lui, una figura molto famosa, diciamo. Praticamente Filippo il II ha conquistato queste città nell'anno 356 avanti Cristo, e lui l'ha fortificato e l'ha dato il suo nome, per quello che questa città si chiama Filippi. Era una città abbastanza benestante, e poi alla caduta dell'impero greco, i romani l'hanno preso nel 168 avanti Cristo, e da quel punto in poi era una città romana. Era sulla via Ignazia, una via romana molto importante, e quando arriviamo al primo secolo, quando è arrivato Paolo, era una città molto importante della regione. Ed è proprio in queste città che Paolo è arrivato, in Atti 16, per la prima volta nell'anno 50, ok? E vediamo il resoconto, come ho detto, in Atti 16. Noi giriamo lì oggi, e a gennaio, mi sa, di quest'anno abbiamo studiato Atti, abbiamo fatto due prediche proprio su Atti 16, quindi se uno vuole approfondire di più sulla Chiesa, sulle città, può ascoltare quelli. Però velocemente, giusto per ricordarci, Paolo è arrivato là dopo aver visto una visione dell'uomo macedone. Quando sono arrivato hanno trovato le donne che pregavano al fiume, hanno conosciuto Lidia che ha reso il suo cuore al Signore. Abbiamo visto una ragazza che era liberata da uno spirito, diciamo, Poi sono stati gettati in carcere. E cosa hanno fatto quando erano in carcere? Si sono lamentati? Lo dice verso mezzanotte, hanno cominciato a cantare inni di lode al Signore. E vediamo che poi c'era un terremoto, le porte aperte, il carcere stava per uccidersi perché era responsabile per loro. Paolo lo ferma, predica il Vangelo a lui e tutta la sua casa sono stati battezzati. E così è cominciata la chiesa a Filippi, che sarebbe tra l'altro la prima chiesa in Europa. E quindi vediamo proprio questa storia di come il Vangelo è arrivato in Europa. E stavo proprio riflettendo su questa cosa. Se leggi il contesto di Atti 16, la chiesa di Filippi è cominciata dopo una separazione difficile tra Paolo e Barnaba, dopo due volte che lo Spirito Santo ha chiuso le porte per andare in altre regioni, e dopo essere stati incarcerati. È proprio dopo queste situazioni difficili che il Signore ha cominciato questa nuova chiesa. E stavo riflettendo, è una domanda che chiedo, può essere che il Signore non stia operando dietro le quinte delle nostre situazioni difficili? Chissà quello che il Signore sta facendo, anche se sembra che tutto sta andando male. Per Paolo, prima di arrivare in Efeso, ha detto, vabbè, sono separato da mio amico, due volte lo Spirito Santo non mi ha permesso di fare ABC, adesso sono in carcere, per il Signore stava proprio cominciando un'opera molto importante in quella regione. Un'ultima cosa che voglio notare, prima di guardare il resto del nostro testo, è che Filippi era una colonia romana, era una città romana, e Paolo usa questo concetto di una colonia romana e lo applica anche ai filippesi. Io so che l'ho già menzionato a gennaio quando abbiamo visto questo, però è molto importante per capire questa lettera. I romani a Filippi vivevano lì, ma la loro patria era lontano, a Roma. Erano romani, però vivevano a Filippi. E Paolo dice che così anche per i cristiani che erano lì. Vivevano a Filippi, ma la loro patria era ancora più lontano di Roma. Paolo dice la loro cittadinanza è in cielo. Quindi loro sono cittadini celesti là a Filippi. La loro identità principale non era la loro cittadinanza romana, ma quella cittadinanza celeste. E sapete che è la stessa cosa per noi? La nostra identità principale è la nostra cittadinanza celeste. E anche se viviamo a Montebelluna o comunque dovunque viviamo, la nostra patria è in cielo. E c'è un'altra cosa che Paolo dice, e non è soltanto questo, guardiamo versetto 27 di Filippesi 1, Filippesi 1, 27. Soltanto comportatevi in modo degno dell'Evangelo di Cristo, affinché sia che io vengo e vi veda e che sia assente ode nei vostri riguardi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede dell'Evangelo. Allora, questa parola comportatevi viene dalla stessa radice della parola cittadinanza. Quindi potrebbe essere tradotto comportatevi da cittadini celesti in modo degno dell'Evangelo di Cristo. Ok? E quindi se la città di Filippi doveva essere un po' di Roma in mezzo alla Macedonia, Paolo usa questo stesso ragionamento e dice che la chiesa a Filippi doveva essere come un po' del cielo in mezzo a Filippi, un po' del cielo in mezzo alla Macedonia. Se la città di Filippi doveva promuovere i valori e la cultura romana, la chiesa a Filippi doveva promuovere i valori e la cultura non romana, ma quella celeste. E sapete che anche noi siamo chiamati a fare la stessa cosa, siamo chiamati a promuovere non la nostra cultura in cui siamo nati, ma la cultura biblica, la cultura celeste. Noi siamo chiamati ad essere luci ovunque ci troviamo. E Paolo ci spiegherà come fare questo nel corso della lettera. Poi Paolo dice grazia e pace, grazia sarebbe il saluto greco, shalom, quello ebraico. Paolo elaborerà su entrambe queste cose nel corso della lettera e dice che dal Padre, Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Questo è il saluto solito che Paolo dà in tutte le sue lettere. Quindi abbiamo visto l'introduzione, Paolo, Timoteo scrivono ai Filippesi, tutta la città, la chiesa là. Però chi viene menzionato più volte in questa introduzione? Avete notato? Non è Paolo, non è Timoteo, non sono i Filippesi, è Cristo Gesù. Avete notato? 3 volte Cristo è menzionato e lui è al centro di questa lettera. Quindi anche se non è un discorso teologico, comunque ha tutto a che fare con il nostro Salvatore Gesù Cristo. Bene, andiamo avanti. Versetto 3. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera. Quindi la prima cosa che fa, lui ringrazia Dio per i Filippesi. Dio li ha salvati, li ha portati nel suo regno e quindi Paolo ringrazia Dio. Dice, Signore grazie che tu hai salvato i Filippesi ogni volta che si ricordava di loro. E vediamo che lui prega pure per loro. Per Paolo non bastava ringraziare Dio per quello che è successo nel passato, voleva pregare per loro nel presente e anche per il futuro. Non vediamo la preghiera qua, lo vedremo più avanti, versetto 9. Ma vediamo da questi versetti che Paolo ama i Filippesi. Infatti, abbiamo già visto, lui ha un affetto sviscerato per i Filippesi. È molto simile al re Davide dell'Antico Testamento, come scrive in Salmo 16, versetto 3, tutta la mia affezione è riposta negli uomini santi ed onorevoli che sono sulla terra. Sapete, un segno che amiamo Dio è quando amiamo il popolo di Dio. Questo è molto fondamentale. Se noi andiamo Dio, ameremo anche il popolo di Dio. Infatti potremmo anche chiederci una domanda, come possiamo amare Dio e non amare il suo popolo? Vediamo che Paolo amava Dio, sì, però è evidente perché amava il suo popolo. E vediamo questa parola, la parola che ho detto, la parola chiave della lettera, gioia. Avete notato in versetto 4, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera. Facciamo bene chiederci che cos'è la gioia. Andremo a scoprire che cos'è l'andamento di questa lettera, però intanto cerchiamo di avere una base. Il dizionario italiano lo definisce come stato o motivo di viva, completa, incontentabile soddisfazione. Ecco quello che il dizionario italiano dice della gioia. La gioia biblica, è un po' diverso, è particolare, perché come abbiamo già visto, la gioia biblica non è basata sulle circostanze della vita. Paolo aveva gioia anche nei suoi momenti difficili, i Filippesi avevano gioia anche in mezzo a quello che loro stavano affrontando, e quindi questo ci dice che la gioia biblica, la gioia del Signore va molto oltre, è una cosa più profonda, ok? E voglio chiarire 2 cose, è basato su, diciamo, le nostre circostanze. La gioia non è neanche priva di emozione, ok? Avete mai conosciuto un credente, io sono così gioioso, no, avete mai visto? E dici, lo stai dicendo, però non sembra che hai proprio una gioia, ok? E non è neanche qualcosa che dobbiamo fingere, non dobbiamo dire, no, non è qualcosa che sorge dentro di noi quando il Signore fa la sua opera in noi, ok? Quindi non è qualcosa proprio priva di emozione, Non è qualcosa che dobbiamo fingere, è una cosa vera che il Signore porta nei nostri cuori, che alla fine è radicata in Dio stesso e nel Vangelo. Perché sapete cosa? Dio non cambia. E ciò che Cristo ha fatto per noi non cambia. E se la nostra gioia è radicata in Dio e nel Vangelo, cose che non possono cambiare, vuol dire che neanche la nostra gioia può cambiare, perché è fondata su cose che non possono cambiare. Mi seguite? Che Dio ci dia questa gioia, che noi possiamo smettere di trovare gioia in cose temporanee, in cose che passano, in cose di questo mondo, e che possiamo cercare la gioia in Dio, nel Vangelo, in quello che Cristo ha fatto per noi, perché questa poi ci dà una gioia che non svanisce e che persiste per sempre. Versetto 5, per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora. Paolo ringrazia Dio per un altro aspetto della loro vita, la loro collaborazione nel Vangelo. Allora, questa parola collaborazione nel greco è la parola koinonia. Koinonia, forse l'avete sentito, è importante capire questa parola. In versetto 7 una parola simile viene tradotto partecipi, o può essere pure tradotto comunione, comunione fraterna, eccetera. Ma nel greco antico potrebbe pure significare un socio, o di essere socio in un'impresa. Ovviamente quando due persone investono in un'impresa, loro diventano soci, in quel caso potremmo dire che avevano koinonia, loro condividevano questo stesso obiettivo che era l'impresa che avevano preso, e perciò loro condividevano i guadagni ma anche poi i rischi, e quindi questo koinonia, questa collaborazione parla di un vero investimento in qualcosa. E vediamo che questo qualcosa è il Vangelo. Loro erano investiti, erano partecipi, erano collaboratori nel Vangelo. E per Paolo e i Filippesi il Vangelo non era qualcosa di periferico, ok? Era qualcosa centrale nella loro vita. Erano completamente investiti in questo unico obiettivo, ok? Era l'obiettivo principale di Paolo, è diventato quello dei Filippesi, e Paolo ringrazia Dio che anche loro sono diventati partecipi nel Vangelo. E noi vediamo che erano così, anche come dice qua, dal primo giorno. Cosa hanno fatto Lidia e il carciere per Paolo e Sila e Timoteo? Loro li hanno ospitati in casa loro. Loro hanno dato dai loro beni a loro. Vedremo che loro erano fermi nella predicazione del Vangelo, sostenevano finanziariamente Paolo, loro soffrivano per il Vangelo. Vediamo che in tutti gli ambiti della vita loro erano investiti e partecipavano nel Vangelo, nell'avanzamento del Vangelo. E penso che questa è anche una sfida per noi, ok? Cristo non è una piccola cosa che aggiungiamo alla nostra vita, ok? Come una calamita sul frigo. Lo metto là, non è che cambia la mia vita, è qualcosina che aggiungo, però non è che ha un grande impatto sulla mia vita. O come un nuovo app sul cellulare, sì, ok, l'ho scaricato, però non è che... No, il Vangelo comprende tutta la vita, è la chiamata di ogni cristiano di diventare collaboratore, partecipi, di avere coinonia con il Signore. Questo per noi è una grande sfida, una grande chiamata, di, con tutta la nostra vita, dedicarci all'avanzamento del Vangelo. E posso dire che questa vita è la vita abbondante di cui il Signore parla. Quando noi diciamo lasciamo indietro le altre cose e andiamo proprio verso il Signore, e in tutto quanto cercando l'unico obiettivo, cioè Cristo e il Vangelo. Mi ricordo una volta con Craig, 8-9 anni fa, avevamo fatto il culto qua la mattina, e poi su a Feltre c'era una sagra e noi con il complesso avevamo suonato alla sagra, e forse abbiamo fatto anche il culto a Feltre quella sera, Comunque, una giornata molto lunga, chiesa qua, chiesa là, sagra, mi ho suonato, e alla fine stavamo tornando alla macchina e c'era questo tramonto bellissimo, giusto per finire il giorno, e Craig ha detto una cosa che non dimenticherò mai. Lui ha detto, la vita nel Signore, o nel ministero, o comunque, forse sarai stanco, ed eravamo stanchi, proprio distrutti, ma non sarai mai annoiato. E io non mi dimenticherò mai di quella cosa. E questa è la vita, avendo quella coinonia, essendo completamente investiti nel Signore. È quello a cui siamo tutti chiamati. L'unico nostro obiettivo deve essere Cristo e il Vangelo. Ovviamente questo sarà diverso per ognuno. La mia chiamata non è la vostra, ognuno ha una chiamata particolare, però l'obiettivo è sempre lo stesso, Cristo, il Vangelo, e così possiamo avere quella coinonia nel Vangelo. Poi versetto 6, un versetto bellissimo, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Quindi a motivo della collaborazione, questo coinonia nel Vangelo, Paolo è convinto che quello che il Signore ha cominciato lo porterà anche a compimento. Paolo è convinto che Cristo completerà quello che lui ha cominciato. E questa è una bellissima testimonianza della fedeltà di Dio. Dio finisce quello che comincia. Possiamo tutti dire amen? Dove saremmo se non fosse per la fedeltà di Dio? E questo versetto è bellissimo perché comprende proprio gli elementi fondamentali dell'opera che Cristo fa in noi. Vediamo che Dio comincia questa opera in noi, che Dio perfeziona questa opera in noi e Lui completa questa opera in noi. Cristo comincia, perfeziona e porta a compimento l'opera dentro di noi. E tante volte potremmo usare queste tre parole per descrivere questa opera. Dio ci giustifica, Dio ci santifica e Dio un giorno ci glorificherà. Okay? E questi termini, la giustificazione, o il momento quando siamo salvati, la santificazione, il processo di diventare sempre più simili a Lui, e poi la glorificazione, quando il Signore ritorna. E questo è ciò che Dio vuole fare in ogni uno di noi. Quando crediamo in Lui, quando siamo nati di nuovo, siamo giustificati. Non siamo più colpevoli davanti a Dio, ma per mezzo del sacrificio di Cristo siamo dichiarati giusti e siamo riuniti a Dio. Però da quel punto, fino al giorno che moriamo o che il Signore ritorni, c'è un processo che si chiama la santificazione. Non è che noi siamo salvati e poi rimaniamo come siamo fino a quando Gesù ritorna. C'è un processo in cui Dio ci santifica, in cui Dio ci purifica, ok? Questo processo a volte è bello, a volte fa male, qualcuno può dire amen, perché il Signore a volte ci deve disciplinare, però c'è questo processo, siamo giustificati. Però poi c'è la santificazione in cui siamo santificati dal Signore. Non rimaniamo così quando eravamo, quando siamo salvati. E poi, questo non è tutto, ci sarà un giorno quando saremo glorificati, ok? Cioè che il Signore ci darà un nuovo corpo e toglierà ogni pizzico di peccato dal nostro corpo. Saremo perfetti, saremo risorti, saremo glorificati. Noi in questa vita non possiamo raggiungere la perfezione. Siamo in questo processo di santificazione, stiamo andando verso la santificazione, però è soltanto quando Dio ci glorifica, che ci dà la sua risurrezione, che saremo glorificati. E vediamo che proprio in questo versetto Paolo menziona tutti quanti. Lui dice, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona, ecco, quel momento quando crediamo in Cristo, siamo giustificati, siamo salvati, lo porterà a compimento, parlando di quel processo che il Signore sempre ci sta santificando, purificando, fino al giorno di Gesù Cristo. E quel giorno di Gesù Cristo è quando ritorna e quando noi saremo risorti e glorificati. Ed ecco la vita cristiana in un versetto, ok? Quindi siamo salvati, giustificati, santificati e un giorno saremo glorificati. E in tutto questo possiamo dire che Dio finisce ciò che comincia. Amen. Versetto 7. Ed è giusto che io pensi questo di voi tutti, perché vi ho nel cuore, voi che tanto nelle mie catene come nella difesa e conferma dell'Evangelo siete tutti partecipi con me della grazia. Dio infatti mi è testimone come io vi ami tutti con affetto sviscerato in Gesù Cristo. Quindi Paolo di nuovo afferma il suo amore per i filippesi, li ha nel cuore, li ama tutti quanti. Avete notato come li ama? Con un affetto sviscerato. Proprio lui li ama con tutto quello che è. E lo dice perché sono tutti partecipi, di nuovo con la parola koinonia, con lui. Loro rimanevano collaboratori con Paolo quando andava bene, quando andava male, quando era tutto normale. E perciò Paolo di nuovo ringrazia Dio ogni volta che si ricorda di loro. Allora lui pensa ai filippesi, dice grazie Signore per loro, che tu possa completare l'opera che hai cominciato in loro. E questa è la vera koinonia, questa comunione, collaborazione in Cristo. Adesso leggiamo gli ultimi versetti, versetto 9, 10 e 11, e qui Paolo racconta la sua preghiera per loro. Ecco quello che pregava per questi filippesi che voleva tanto, tanto bene. Filippesi 1, 9. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Che preghiera ricca, no? Tre versetti, però è molto, molto ricca. Allora, possiamo dire che questo è un riassunto delle preghiere fatte da Paolo. Non è necessariamente queste preghiere che pregava ogni volta che si ricordava di loro, però riassume quello che prega per loro. E lui praticamente prega che il Signore continui quell'opera buona che ha cominciato, in versetto 6. Lui prega che loro abbiano un amore abbondante, quindi come Paolo ama loro, prega che loro possano avere quello stesso amore. Prega che abbiano discernimento nelle cose spirituali. E se hanno amore e discernimento saranno puri, senza macchia, saranno fruttiferi nel Signore. E in tutto questo Dio sarà lodato e glorificato. Questo è quello che Paolo prega per i filippesi. E sapete che c'è tanto da applicare anche alla nostra vita in questo? Le preghiere bibliche, e ce ne sono tante, Paolo ha tante preghiere, i salmi, eccetera, le preghiere bibliche dovrebbero informare le nostre preghiere e formare le nostre preghiere. La Bibbia ci insegna a pregare. E notate una cosa, Paolo non prega che la loro situazione cambi. Avete notato? Non prega niente a riguardo della loro situazione. Prega che abbiano amore, discernimento, purezza, frutto, eccetera, eccetera, in qualsiasi situazione. Paolo non sapeva quello che affrontavano quotidianamente. All'epoca, non so se sapevate, ma non c'era Facebook o Instagram. Quindi non è che poteva aprire il telefono, ai filippesi, ok, ecco, Clemente, cosa sta facendo oggi? No, non è che poteva fare così. E quindi invece di pregare che cambiasse la loro situazione, lui prega che abbiano la forza per affrontare e attraversare quello che stavano affrontando. Vediamo che avevano proprio bisogno di quel discernimento spirituale. I filippesi dovevano prendere centinaia, come anche noi, centinaia di decisioni ogni giorno, e quindi pregava affinché avessero quella saggezza biblica per affrontarle. Penso che è la stessa cosa per noi. Noi abbiamo bisogno di quell'amore, di quel discernimento, di saper come prendere decisioni, eccetera. E un'ultima cosa pratica che possiamo prendere da questi versetti. E Paolo qua scrive ai suoi amici un riassunto di quello che stava pregando per loro. E sapete che anche noi possiamo fare la stessa cosa? Anche noi possiamo scrivere il messaggio anche su WhatsApp. Ciao, Tyler, chiunque, sto pregando per te oggi, sto pregando. Sapete quanto incoraggiamento può essere? Un semplice ricordo, guarda, c'è qualcuno che sta pregando per me. Può essere molto incoraggiante, è una cosa che possiamo mettere in pratica anche noi. Notiamo, è già la seconda volta che lo menziona, il giorno di Cristo, un versetto 10. Finché possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Nell'Antico Testamento parla del giorno di Yahweh, nel Nuovo Testamento parla del giorno di Cristo. E entrambi i casi vuol dire giudizio per i malvagi e salvezza per i giusti. Okay? Giudizio per i malvagi e salvezza per i giusti. E vedremo più o meno 6 volte in questa lettera, di solo 4 capitoli, che Paolo fa riferimento al giorno di Cristo o al suo ritorno. Perché come Cristo ha promesso, lui ritornerà. E questa è la nostra speranza. Infatti, in versetto 5 di capitolo 4, Paolo dice, il Signore è vicino. Noi crediamo nel ritorno imminente di Cristo, che lui potrebbe venire, ok? E lui è la nostra salvezza. E nel frattempo dobbiamo semplicemente permettere che il Signore faccia la sua opera di santificazione in noi, ok? A volte è duro, a volte è bello, però è la volontà per ognuno di noi che il Signore ci purifichi, che il Signore toglie quel peccato dalla nostra vita, in modo che crocifiggiamo la vecchia vita e andiamo verso il Signore. In tutto quanto siamo chiamati a tenere come obiettivo principale Cristo e l'avanzamento del Vangelo. Amen. Per chiudere voglio dire 2 cose. La prima cosa è che c'è una fonte storica, ok? Non è biblica, non è la Bibbia, però che afferma proprio ciò che Paolo ha scritto e ha pregato per i filippesi. Okay? C'è un leader nella chiesa primitiva, si chiama Policarpo di Smirne, forse avete sentito di lui. Lui era un discepolo dell'apostolo Giovanni, quindi la seconda generazione della chiesa, si chiama Policarpo, di Smirne. E abbiamo una lettera che lui ha scritto ai filippesi nel secondo secolo. In questa lettera Policarpo si rallegra perché la chiesa a Filippi continuava a portare lo stesso frutto che portavano all'epoca di Paolo. Vi leggo un brano da questa lettera, di nuovo Policarpo che ha scritto nel secondo secolo. Mi sono anche rallegrato perché la salda radice della vostra fede, famosa fin dai primi tempi, è rimasta intatta fino ad oggi e continua a portare frutti per il Signore nostro Gesù Cristo. Quindi qui parliamo di almeno 50 anni dopo, se non 70, 80, quasi 100 anni dopo, l'opera che Dio aveva cominciato a Filippi continuava e come Policarpo dice qua, portava ancora frutto, erano ancora credenti fruttiferi là in Macedonia. E quindi proprio come Paolo ha scritto, quello che il Signore ha cominciato la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. Questo è un grande incoraggiamento anche per me, perché non so voi, però se il Signore non ritorna, io prego che ci sarà una chiesa fruttifera anche qua a Montebelluna tra 50 anni, tra 100 anni, di nuovo non sappiamo quando tornerà il Signore, però quello che Lui ha cominciato, Lui porterà a compimento. Amen. E poi l'ultima cosa, questa è una cosa personale, e poi preghiamo. Io devo dire che io ringrazio Dio per tutti voi, sapete? Noi tutti siamo veramente collaboratori nel Vangelo. Noi abbiamo quella coinonia come Chiesa in Cristo. E per io, Elisa e Luis, voi siete la nostra famiglia in Italia. Lo sapevate? Se non senti il mio accento, non sono italiano. E io non ho famiglia qua. Voi siete la mia famiglia. Voi siete la nostra famiglia qua. E noi ringraziamo Dio per voi. Ogni volta che pensiamo di voi, non vediamo l'ora di vedere ciò che il Signore continuerà a fare qui, nel nostro mezzo. Amen. E vi amiamo con quel affetto sviscerato in Cristo Gesù.